Siamo insieme a, sempre con Fucine Muti, insieme a Mirko Signorile e Marco Messina, che sono coloro che hanno composto le musiche e hanno fatto la sonorizzazione del Passaggio della Linea, che è un documentario in concorso nella sezione Orizzonti. La musica all'interno del documentario è particolarmente importante. Dicevo in un'altra intervista al regista che era ipnotica, cioè che aiutava ad accompagnare le immagini e ti riportava quella che è una condizione che alla fine si vive sui treni. A cosa vi siete ispirati per realizzarla?
Allora, l'idea è stata quella di, in un certo senso, far tesoro all'interno del film di questo mondo di suoni che già si vive sui treni, tant'è che alcuni pezzi nascono proprio trasformando in musica, già le sonorità presenti durante i viaggi. Oltre a questa scelta è stata fatta una scelta, cioè che è stata quella di utilizzare un organo a canne dell'inizio del Novecento, in un certo senso associandolo al personaggio che esprime la vecchiaia all'interno del film, che è appunto Arturo Niccolodi. Queste sono state le scelte, diciamo, ciò che abbiamo seguito e che abbiamo sviluppato all'interno del film. In generale, un po' la musica si svolge tra una forma di sonorizzazione e una forma anche di colonna sonora, nel senso alcuni momenti sono momenti appunto che in un certo senso interpretano oppure amplificano certi colori che si vivono e si guardano all'interno del film. E poi c'è appunto questo tema principale che è appunto un tema suonato all'organo a canne, che è anche poi sviluppato nei titoli di coda, che è appunto il tema di Arturo Nicolodi. Vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, allora, personalmente sono un grande fan della musica tedesca degli anni 70, quindi minimale, quindi hai colto perfettamente minimale di ipnotica. Quando ho visto il film e ho pensato, abbiamo iniziato a pensare, io subito ho pensato, diciamo, a quella che secondo me è una delle più belle colonne sonore fatte nella storia del cinema, che fu composta agli Ashera Temple per quel bellissimo film di Herzog che è Nosferatu, che credo che diciamo, è un bellissimo film, ma ovviamente io dal punto di vista mio mi sono innamorato immediatamente della colonna sonora, anche perché sono un grande fan degli Ashera Temple. E comunque credo che questa cosa di essere ipnotica fa parte anche di un percorso, perché abbiamo parlato molto, io, lui, con Pietro, con Marcello. Cioè di questo tentativo di. Perché solitamente la musica è molto spesso all'interno di un film, è come se fosse un po' scollata, è come se fossero due procedimenti creativi diversi. Invece, diciamo, quello che noi abbiamo cercato di fare è di creare una situazione in cui anche l'ambiente, i suoni diventasse musica e si trasformasse. Tant'è vero, molto spesso l'ambiente è stato trattato con dei macchinari con i quali solitamente si fa musica. E a volte si trasformava in musica, abbiamo utilizzato dei suoni di treni, per esempio in alcuni brani ci sono, è diventata musica il freno, lo sbuffo del treno, cioè abbiamo utilizzato proprio elementi presi dal sonoro del film per trasformarli in musica. E tra l'altro, secondo me, una cosa di cui sono molto contento è anche questa, diciamo, questa che sulla carta potrebbe sembrare una contrapposizione, ma che poi contrapposizione non è tra l'elemento, diciamo, tra virgolette, organico ed antico, che è l'organo, e l'elemento, diciamo, che non organico e moderno, che è l'elettronica, anche se poi io credo che comunque l'elettronica, quella che purtroppo molto spesso circola oggi, non è organica, è fredda, è al silicio, ma comunque tendenzialmente l'elettronica è una cosa molto organica, probabilmente tra i generi musicali è quello più organico. Almeno secondo il mio orecchio, secondo il mio gusto.
Pensavo mi dicesse nel corso del tempo sulla colonna sonora che è un film di Wenders in cui comunque c'è lo stesso tono del Nosferatu come musica. E io volevo chiedere come se li avete scelti voi e come li avete inseriti i silenzi, perché comunque prima si faceva un ragionamento sul fatto che Adesso si va verso, sempre più verso, verso dei treni che, in cui viene cancellata quella materialità del suono che era proprio tipica dei treni con i rumori appunto che voi avete inserito. E ci sono dei momenti in cui la musica di accompagnamento si perde e ci sono soltanto le immagini. Siete voi che avete scelto quando, da, quando smettere l'accompagnamento e lasciare parlare solo le immagini?
Ma in, in generale già Pietro all'inizio, quando insomma ci ha presentato il film, aveva già delle idee molto chiare sulla presenza della musica, dei vari momenti. In più diciamo io e Marco abbiamo aggiunto una, come dire, una sensazione, non so se è questo poi quello che era all'interno del, di questa domanda, cioè la sensazione di utilizzare il silenzio improvviso come elemento drammaturgico all'interno del film. In un certo senso è sempre stato il significato del silenzio anche nella musica, la pausa è comunque un momento che dà valore a tutto ciò che è il suono. Attraverso quei momenti appunto di silenzio si può rintendere in qualche modo e metabolizzare la musica che si è appena ascoltati. Quindi è stata, come dire, una scelta molto, in un certo senso molto spontanea, cioè in cui un po' tutti ci siamo ritrovati. Anche perché in generale comunque, anche se non avessimo fatto le musiche, ci sarebbe stato già molta musica all'interno del, del film da un certo punto di vista. Come tu ben dicevi, e questa è una cosa che mi è successa lavorando col film, cioè quella di viaggiare poi la notte, perché ovviamente durante questi, questa, insomma, questo lavoro c'erano momenti in cui un attimo ci fermavamo e quindi io ritornavo nella mia città, e di riascoltare il suono del treno, cioè il suono del viaggio, che spesso rimane, come dire, per molti un sottofondo inconscio, cioè giustamente quello che diceva, diceva Marco riguardo alla musica elettronica, il fatto che la musica elettronica in un certo senso ridà valore a tutto ciò che in un certo senso viene messo al margine della musica classica, almeno di una musica classica fino a un certo periodo storico, perché anche nella musica classica c'è un approccio da parte dei compositori contemporanei che recuperano il valore del, del rumore. Però appunto questo, cioè rintendere tutto ciò che è una frequenza, perché anche un rumore è una frequenza, come un elemento di sonorità che poi accompagna, cioè, ci accompagna nel quotidiano.
Volevo aggiungere una cosa, scusa. Cioè io credo che la, la tua osservazione calza perfettamente, e credo che lo scomparire del sonoro all'interno del viaggio fa parte comunque di un processo di trasformazione che sta avvenendo non solo da parte di Trenitalia, da parte in generale di del modo di viaggiare e di, purtroppo, di tutta la società occidentale. Cioè il rumore all'interno del viaggio, del treno, faceva parte, secondo me, di una filosofia del viaggiare per viaggiare, del viaggiare per scoprire. E comunque tendenzialmente da parte, diciamo, delle compagnie ferroviarie questa attitudine sta cercando di scomparire, perché chi viaggia per viaggiare è un viaggiatore che non ti porta business. Invece oggi, anche se tu ci pensi, no? Cioè, oggi i treni sono fatti per viaggiare, per andare a lavorare, cioè a me non mi capita più come mi capitava anni fa quando salivo su un espresso, di vedere delle persone che tu le vedevi che stavano partendo per qualche posto. Quando vai sull'Eurostar vedi sempre il tipo con la valigetta, o quello che sta andando a trovare un parente, o quello che sta andando a fare un servizio, cioè non vedi il viaggiatore. E quindi all'interno di questa nuova filosofia di viaggio l'assenza di rumore è essenziale.
Prima ho fatto una domanda al regista, la giro a voi e vediamo cosa mi rispondete. Era più una curiosità. È più una curiosità. Io guardando il film mi è venuto in mente, ma proprio come associazione mentale, Star Guitar, il video musicale, quello di Michel Gondry dei Chemical Brothers, dove a le immagini corrisponde un suono. Cioè il ripetersi, che comunque è ciclico. I pali della luce, le stazioni. Il vostro lavoro è stato leggermente differente. Non avete pensato anche voi in qualche modo di associare a un elemento più che a una sensazione un suono?
Ah sì sì, è normale. Cioè per esempio, che ne so, c'è la parte, quella là centrale, dove per esempio quando si vede tutti i corridoi la notte, quella che noi chiamiamo il popolo degli abissi, dove comunque molto spesso ci sono dei suoni a un volume bassissimo, perché secondo me, ecco, ritorna al discorso del minimale, perché ovviamente se io accompagno un elemento visivo con un suono invadente, distraggo lo spettatore, mentre invece secondo me la funzione della musica all'interno di un film è l'opposta di quella all'interno di un disco, cioè quella là comunque di accompagnarti senza fartene accorgere, di darti la mano e di farti entrare nel film, diciamo, è come se fosse, non lo so, diciamo come posso dire, un acido che si prendeva un hippie prima di andare a un concerto, diciamo, ecco, cioè, per accompagnare l'evento.
Sì, prego. Sì, sono d'accordo con quello che dice Marco, cioè alla fine in un certo senso la musica deve fare anche all'interno del film, deve far parlare l'immagine, ed è proprio questo quello che dicevo all'inizio, cioè il discorso preparatorio che abbiamo fatto noi con Pietro, cioè l'idea di pensare a una musica che fosse tra virgolette al limite tra una sonorizzazione e una colonna sonora, cioè tra un elemento tematico musicale che prende il sopravvento sull'immagine, invece qualcosa che in un certo senso fa diventare musica l'immagine.
Vi faccio ancora un'ultima domanda. E adesso il vostro progetto musicale relazionato al film, che cosa farete? Cioè, prenderete dei pezzi e ne farete un disco?
Sì, noi abbiamo già lavorato sulla colonna sonora, nel senso che all'interno del film una serie di pezzi hanno anche una durata minima, proprio perché sono molto legati appunto a questa idea appunto di intervenire con grande parsimonia, comunque utilizzando molto appunto i silenzi, le pause musicali. Chiaramente nella colonna sonora c'è uno sviluppo ulteriore di tutti questi pezzi. E poi in contemporanea, a parte questo progetto che io e Marco con Barbara De Dominicis, che è una cantante, abbiamo iniziato da qualche mese, che si chiama Poesi, c'è proprio l'idea di inventarci o mettere su uno spettacolo musicale che diventa una sonorizzazione di alcune immagini appunto tratte dal film.
Ci piacerebbe, diciamo, fare dei concerti legati alle immagini, anche se secondo me è un progetto un po' utopico, perché sicuramente non Trenitalia non ci farà fare questi concerti, anche se sarebbe bellissimo. Dubito, diciamo, che non siamo in Germania, ecco, in Italia, diciamo, tendenzialmente i club amano il tunsta, quindi...
Solo un'ultima cosa, com'è avvenuta la variazione tra quello che è stato l'accompagnamento per il film e quello che uscirà la colonna sonora? Nel senso, come dicevate voi, una musica accompagna in un determinato modo le immagini, che però spesso senza quelle immagini lì perderebbero il loro significato. Quindi avete arricchito oppure le avete lasciate invariate?
Sì, sicuramente, nel senso che comunque io credo che quando tu fai una colonna sonora è un procedimento completamente... Cioè, rilasciandomi a quello che si diceva prima, io credo che tendenzialmente, a meno che non stai vedendo il film di 007, una colonna sonora, se non è sonorizzazione, è sbagliata. Quindi è normale che ci saranno degli elementi in più. Probabilmente, per esempio, che ne so, cioè, l'elemento ritmico dei treni, che comunque è molto di sottofondo, per non infastidire, sarà più presente. Tendenzialmente... credo, non ne abbiamo ancora parlato di com'è, però diciamo la mia proposta, che credo a lui piacerà sicuramente, è di lavorare a questo progetto live, così come lavoriamo insieme ad altri progetti, cioè comunque calcolando l'elemento improvvisativo, che secondo me A è molto bello, B è molto più divertente perché fa sì che ogni concerto sia diverso dall'altro, C secondo me è un elemento fondamentale, specialmente quando c'è la musica elettronica, perché tendenzialmente la musica elettronica oggi l'80% dei concerti sono, diciamo, ti sembra di vedere qualcuno che sta scaricando le mail da casa, quindi l'elemento improvvisativo fa sì che comunque tu dia l'idea che stai assistendo a un concerto e non a uno che sta controllando la posta.
Grazie.
Vuoi dire qualcosa? Saluti mamma.
Saluto mamma.
Grazie. No, su questo...